cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buonasera ancora a tutti. Stasera terminiamo l'introduzione, nel senso che diciamo ancora alcune cose, ciao a voi, diciamo ancora alcune cose introduttorie, mi pare importante dirle, prima di entrare a leggere e commentare insieme alcuni brani specifici delle lettere di Paolo. Quindi la volta scorsa, buonasera, ciao. La volta scorsa ci siamo intrattenuti nella introduzione della volta scorsa su due o tre punti fondamentali, riprendendo il tema della sua conversione, e abbiamo spiegato in modo particolare che la sua non era tanto una conversione, ricordate, di tipo morale, cioè non era un passaggio da una vita malvagia a una vita più buona, era invece una vocazione, era invece una risposta a un accaparramento di Gesù. È Gesù che lo ha afferrato, lo ha preso nella conversione, la cosiddetta conversione di Damasco. Il termine è un po' improprio, in realtà è la chiamata di Damasco. Paolo non stava cercando consciamente Gesù, anzi lo stava perseguitando i cristiani. Quindi Paolo non era un cercatore di Gesù nel senso esplicito. Certo, era un uomo che amava la verità, amava le cose giuste, amava la legge mosaica, però a un certo punto Cristo lo ha afferrato, quindi la sua è una conversione sui generis. E abbiamo fatto anche qualche applicazione a noi, dicendo che anche noi in fondo abbiamo avuto la nostra cosiddetta conversione di Damasco nel giorno del battesimo. Noi siamo stati afferrati da Gesù, non lo abbiamo cercato, siamo diventati suoi senza che noi abbiamo potuto sceglierlo, come ha fatto Paolo. Paolo non ha scelto Gesù, si è lasciato conquistare da lui. Ecco, questa è in fondo la vita cristiana, anche la nostra, pur non essendo Paolo noi, però anche noi siamo stati, la vita cristiana è essenzialmente un dono inatteso, ecco, che non è alla fine di una nostra ricerca, ma è sempre qualcosa che ci precede. Stasera rispondiamo e concludiamo davvero l'introduzione, prima di entrare magari in temi più interessanti, nel senso che affrontiamo tematiche specifiche di Paolo con dei brani che commenteremo insieme. Ma la domanda che si pone anche il Papa, se l'è posta in due catechesi su San Paolo il mercoledì, sapete che il Papa sta svolgendo al mercoledì nelle udienze generali proprio una bella catechesi su Paolo. Che cosa Paolo ha conosciuto del Gesù terreno, della sua vita, del suo insegnamento, del suo modo di pensare, della sua passione, della sua morte? Ma possiamo anche chiederci, Paolo ritiene così importante, così essenziale, la storia terrena di Gesù? Di fatto i suoi scritti, le sue lettere, sono quasi totalmente prive di annotazioni storiche, non ne parlano, circa la vicenda terrena di Gesù. Sembra che a Paolo non interessi più di tanto la vicenda storica di Gesù, anche perché c'è un testo citato anche dal Papa in una delle sue catechesi, che lui commenta a modo suo, ovviamente, a modo suo nel senso da par suo, nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5, versetti 16-17, quindi siamo nella seconda lettera ai Corinti, per chi ha la Bibbia, capitolo 5, versetti 16-17, per chi ha la Bibbia di Gerusalemme siamo pagina 2487, gli ultimi versetti della pagina. Cosicché, dice Paolo, ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Dunque, anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più secondo la carne. Cosa vorrà dire Paolo, no, con questa espressione? Beh, prima di entrare dentro, aggiungiamo ancora che i buchi, le omissioni, chiamiamole così, di Paolo circa la vita terrena di Gesù, beh, trovano una prima logica spiegazione nel fatto che Paolo scrive delle lettere. E quindi l'epistolario, la finalità di un epistolario non è certamente quella del Vangelo. Paolo nelle lettere non intende scrivere una vita di Gesù, è ovvio. Quindi non rientra nelle finalità delle lettere. Le lettere, insomma, non intendono descrivere la vita di Gesù come fanno invece i Vangeli, ma intendono sottolineare che Gesù risorto, Gesù ormai risorto, è il Signore della comunità e che tutti i problemi delle varie comunità vanno ormai vissuti, affrontati, risolti fin dove possibile alla luce dell'evento pasquale. Questo è lo scopo delle lettere di Paolo. Ormai Gesù è il Signore per Paolo, è il Signore risorto. Nel Nuovo Testamento, dunque, soltanto i Vangeli narrano la vita terrena di Gesù. Ma i primi racconti evangelici, l'abbiamo anticipato la volta scorsa rispondendo a una domanda, circolavano ancor prima della redazione finale degli attuali Vangeli che abbiamo. E quando Paolo scriveva le sue lettere, siamo attorno agli anni 50-60, in questo decennio soprattutto, Paolo scrive le lettere alle sue comunità, da lui fondate, no? Bene, quando Paolo scriveva queste lettere, scriveva delle comunità che sostanzialmente già conoscevano la storia terrena di Gesù. Del resto, anche le lettere di Pietro e le tre lettere di Giovanni, le due lettere di Pietro e le tre lettere di Giovanni, non parlano della vita terrena di Gesù. Ma questo non significa che la vita terrena di Gesù sia inutile dentro il cammino di fede, l'esperienza di fede, tutt'altro. Quindi in ogni caso, pur non raccontando la vita terrena di Gesù, Paolo sa molto bene che Gesù non è un mito, non è una favola, non è una figura puramente spirituale, no? È un uomo realmente esistito. Dice nella lettera ai Romani, ai Galati, nato da donna, quando venne la pienezza dei tempi, nato da donna. Anche sulla Madonna Paolo non dice nulla, diversamente dai Vangeli, non l'unico accenno è proprio questo, figlio di Dio, figlio nato da donna, quindi è un uomo concretissimo in carne ed ossa, è il figlio di Dio che si è fatto carne, e sa benissimo che l'evento decisivo del cristianesimo, la morte e la risurrezione di Gesù, è un evento reale, storico, accaduto in un certo luogo e in un certo tempo, databili. Quindi Paolo non fa teologia, cioè non fa le sue riflessioni nelle lettere su delle idee religiose generali o su dei sentimenti, no? O su delle fiabe. Fa teologia, quindi lui nelle sue lettere scrive anche di teologia, il più grande teologo del Nuovo Testamento, indubbiamente insieme a Giovanni, ma lo fa su un evento concretissimo, storicamente accaduto. Quindi questo va ribadito. Certamente, tornando alla citazione di prima, anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso non lo conosciamo più così, Paolo non vuol certo dire che la vita terrena di Gesù sia inutile, ma vuol dire che la nostra conoscenza di Gesù non è più una conoscenza soltanto secondo la carne, ma è una conoscenza nuova, conoscenza secondo la fede. Non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ricordate in Giovanni, no? Pietro, quando dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma non la carne, non il sangue, dice Gesù, te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Questo non significa che la carne e il sangue di Gesù siano inutili, ma che il nostro modo di accostarci alla vita storica di Gesù è un modo che ha bisogno della fede per cogliere tutta la realtà di Gesù. Anche Pietro, quando noi diciamo la vita terrena di Gesù, ma la possiamo cogliere in due modi. Quindi non confondiamo il conoscere Gesù secondo la carne con l'espressione la vita terrena di Gesù. Perché la vita terrena di Gesù la possiamo cogliere secondo la carne soltanto e la possiamo invece capire secondo la fede, che non vuol dire contrario a ciò che accade veramente. Secondo la fede non significa secondo una visione puramente spiritualistica, ma noi conosciamo davvero Gesù perché abbiamo accolto la rivelazione del Padre su di Lui. Questo è il mio figlio. Ecco, questo è il mio figlio. Quindi ciò che accade davvero in Gesù, noi lo conosciamo non più secondo la carne. Quindi non è soltanto Gesù un personaggio storico, lo è, ma questo non basta. Non basta dire che Gesù è morto. Lo diremo subito dopo. E nella fede si deve aggiungere, è morto per i nostri peccati. Questo vuol dire un conoscere un evento storico non più secondo la carne, ma secondo la fede o secondo lo spirito. Che Gesù sia morto è un evento storico, ma lui non ci ha salvato semplicemente perché è morto, ma perché lui è morto da figlio di Dio. E allora la sua morte è diventata una morte di salvezza per noi. Arrivare a questo non ci arriva augias per dire chi si limitasse a pretendere di capire tutta la vicenda di Gesù secondo la carne, ma è evidente che non arriverà mai a capire la profondità. Augias deve ben sforzarsi di capire questo, ma non ce la fa perché? Perché per lui per dire Odifreddi e compagnia, cioè tutti coloro che si accostano ai Vangeli e escludono dai Vangeli o dal Nuovo Testamento, no? La conoscenza di Gesù secondo la fede e vogliono rimanere soltanto nel dato storico, finiscono per impoverire anche il dato storico, perché sarebbe come pretendere di conoscere un personaggio storico semplicemente facendo la cronologia della sua vita. E invece il vero storico è colui che va oltre e cerca di capire le motivazioni delle scelte, le cose che ha fatto, il perché le ha fatte, le motivazioni. Ecco, la fede non è una roba soltanto spirituale, è un approfondimento degli eventi storici che il cronista coglie, ma che lo storico, che è più del cronista, sa cogliere più in profondità. In fondo la persona di fede si avvicina molto non al cronista, che dice ieri a Cagliari è piovuto tam tam e sono morte tre persone, questa è la cronaca. Adesso approfondiamo, come mai, perché? Perché sono morte, qual è la causa? Allora, il fatto da cronaca diventa storia quando lo si riprende per approfondirlo. Bene, la conoscenza di fede è una ripresa degli eventi storici per approfondire gli eventi storici stessi accaduti. Chi dice alla gente che io sia? Ricordate, non la domanda di... Qualcuno dice che tu sei Elia, un profeta, un grande uomo. Augias e compagnia oggi potrebbero benissimo arrivare a dire Gesù è stato un grande uomo. I musulmani arrivano a dire che Gesù è stato un grande profeta. E ci sono, tra parentesi, anche dei cattolici che nel dialogo con i musulmani dicono di limitarsi a dire che Gesù è stato un grande profeta. Basta, perché questo è quello che accolgono anche i musulmani. Ma questa è una pessima operazione di dialogo. Se noi ci limitassimo a dire, parlando con un musulmano, Gesù è un grande profeta. La Madonna è la mamma di Gesù. Vabbè. Ma la fede dice che è la mamma di Dio, figlio di Dio fatto uomo. La fede dice che Gesù è il figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, quindi non possiamo negarlo. Questa qui, che è un'interpretazione di fede, Non possiamo dire che sia illegittima o spiritualistica, perché poggia su un evento storico. Certo che non tutte le interpretazioni uno le coglie, chi va più in profondità, chi si sintonizza col personaggio, coglie il senso delle cose. Soprattutto chi vive all'interno una relazione sa cogliere il senso delle cose. Faccio un esempio che qui è banalissimo, poi andiamo oltre, ma non è così inutile questa riflessione, non è così accademica, perché poi vedrete che ha tanti aspetti anche per noi come cristiani, no? E beh, insomma, lo pieghiamo e gli facciamo dire quello che vogliamo noi oggi, che è un rischio grosso e che anche i cristiani possono correre. È solo l'aggancio al Gesù terreno, alla vicenda concreta di Gesù, ovviamente letta non solo secondo la carne ma secondo la fede, che ci preserva dal pericolo di manipolare Gesù a nostro piacimento. Quindi è chiaro che anche Paolo, pur non avendo conosciuto Gesù terreno, come non l'abbiamo conosciuto noi, perché veniamo 2000 anni dopo, questo non significa che il Gesù terreno sia stato trascurato da San Paolo o sia da trascurare nella nostra vita di fede. E questo deve essere molto chiaro, che l'aggancio al Gesù terreno è indispensabile alla fede. Ovviamente ha letto il Gesù terreno secondo un'ottica anche di fede e non semplicemente secondo un'ottica, con termine tecnico diremmo semplicemente storica o storico-critica. Il Papa recentemente al Sinodo ha fatto un brevissimo intervento a braccio di 30 righe su questi temi, molto, se volete, un po' da studiosi, ma hanno un'incidenza grandissima poi sulla vita di fede, perché voi capite che se noi staccassimo la nostra conoscenza di Gesù dal Cristo reale, concreto della storia, il rischio di fare di Gesù quello che vogliamo noi è veramente grosso. In che senso Paolo può aver conosciuto il Gesù terreno? In che modo? In maniera molto semplice. Possiamo trovare nelle sue lettere almeno tre forme di riferimento che ci dicono, ci provano che Paolo non poteva non conoscere il Gesù terreno. Primo, ci sono dei riferimenti espliciti e diretti. Paolo parla, ad esempio, dell'ascendenza di Davide, Gesù figlio di Dio, ma figlio di Davide. Inizia così la lettera ai Romani. Quindi ha conosciuto Gesù come figlio di Davide, conosce l'esistenza dei suoi consanguinei, conosce lo svolgimento dell'ultima cena, ripete nella prima lettera ai Corinti, no? Nella capitolo 11, lo vedremo in modo più analitico nei prossimi incontri, ripete a Gesù nella notte in cui fu tradito, prese il pane, rese grazie, il racconto della cena, Paolo ce lo, anzi pare che sia il racconto più antico che abbiamo, viene ancora prima dei testi evangelici, quindi il racconto più antico che il Nuovo Testamento ha della cena ultima di Gesù l'abbiamo nella prima lettera ai Corinti di Paolo. E Paolo dove è andato a prenderlo? Mica se l'è inventato, ovviamente si è documentato attraverso gli apostoli. Conosce alcune parole di Gesù, ad esempio sulla indissolubilità del matrimonio. Su questi temi li vedremo nella prima lettera ai Corinti, perché sono un tema molto interessante. Questo lo dice il Signore. Questo invece non lo dice il Signore, ma lo dico io. Adesso non anticipo tematiche che vedremo dopo, però è interessante quello che Paolo in alcune lettere, nella prima lettera ai Corinti, questo lo dice Gesù, quindi è fuori discussione. Questo invece ve lo dico io. È chiaro che per noi che veniamo dopo San Paolo, anche quello che dice San Paolo diventa normativo perché è parola di Dio. Però è interessante questa dialettica, no? Paolo distingue nella sua lettera ai Corinti quello che certamente ha detto Gesù, e dove lo ha saputo lui? Ovviamente dagli apostoli. Quindi questi accenni messi insieme ci dicono con chiarezza che Paolo, i pochi accenni a Gesù terreno ci fanno capire che lui non può, nel periodo in cui è passato, ha trascorso a Gerusalemme con gli apostoli, non può non avere ascoltato, udito la narrazione della vicenda terrena di Gesù. Questo è un primo, una prima, chiamiamola prova, no? Una seconda prova, possiamo intravedere in alcune frasi delle sue lettere, del suo epistolario, delle allusioni alla tradizione dei primi testi evangelici. Ad esempio, in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, leggiamo che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. Questa è una parola di Gesù. Verrà nell'ora che non aspettate, come il ladro nella notte. Dunque Paolo non può aver detto questa frase a prescindere da una parola precisa di Gesù. Anche le parole di Gesù, ti benedico Padre, ricordatelo, perché hai tenuto nascoste queste cose agli intelligenti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli, quante volte riecheggiano le lettere di Paolo. Io che sono il più debole, no, il Signore che ha rivelato queste cose ai deboli come me. Quindi non la sapienza del mondo, ma la sapienza invece della fede, che è debolezza. Sono tutti temi che hanno un aggancio diretto con parole precise di Gesù. L'accenno poi all'obbedienza di Gesù fino alla morte, commenteremo anche questo brano famosissimo, e alla morte di croce, Gesù è stato obbediente fino alla morte, e richiama la totale disponibilità del Gesù terreno a compiere la volontà del Padre, anche se questa è impegnativa. Passi da me questo calice, dice Gesù nei Vangeli, nella passione, però non la mia ma la tua volontà. Paolo mica se le sognate queste robe qui. Anche il discorso della montagna, le beatitudini, no? Beati i miti, beati i puri di cuore, eccetera. Paolo tiene presente, ad esempio, nell'esortazione alla lettera ai Romani, benedite quelli che vi perseguitano, vivete in pace con tutti, vinci il male con il bene. Insomma, queste robe qui non sono farina soltanto del sacco di Paolo, capite? Riecheggiano, sono lo specchio, il riflesso, no? Di parole ben precise che noi troviamo nei Vangeli. Quindi c'è, oltre a parole precise, anche un senso della realtà e della vita che ci fanno dire che Paolo conosceva molto bene la predicazione di Gesù, anche se le lettere di Paolo sono prevalentemente una predicazione su Gesù, ma la predicazione su Gesù risorto presuppone la predicazione del Gesù terreno. Terza e ultima riflessione, Paolo si pone in continuità con la tradizione degli apostoli, che risale al Gesù terreno. Certo, con originalità, come vedremo, ma mai con rottura. Sulle cose essenziali, Paolo, nelle sue lettere, si rifà alla tradizione degli apostoli. Nel suo epistolario troviamo formule di fede, sommari di catechesi, li vedremo, formulari anche liturgici preesistenti a Paolo, cioè che mostrano la continuità di Paolo con la tradizione che lo precede. Uno dei brani più celebri, prendiamolo tanto per non essere molto vaghi anche in questa terza nostra e ultima riflessione di stasera, poi vedremo qualche conclusione per la nostra vita di fede. Nel famosissimo brano sempre della Prima Corinti, al capitolo 5, i primi versetti, dall'1 al 5, Paolo dice: «Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve lo ho annunciato, altrimenti avreste creduto in vano». Poi aggiunge, attenzione, «vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto». Ecco qui immediatamente, vedete, l'anello importantissimo. Io vi trasmetto, io vi comunico, non roba mia, vi trasmetto quello che ho ricevuto. Che cioè, e qui siamo al cuore, no? Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Apparve a Cefa, quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli, in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto, io infatti sono l'infimo, l'ultimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per grazia di Dio sono quel che sono, la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Conclusione, pertanto, sia io che loro, loro sono gli altri predicatori, gli altri apostoli, no? Sia io che loro, così predichiamo e così voi avete creduto. Sia io che loro, quindi il Vangelo di Paolo è anche il Vangelo degli altri apostoli. Questo, guardate, è importantissimo, perché vuol dire che davvero ricevere e trasmettere sono dei termini tecnici che significano una trasmissione fedele. Paolo dunque, e poi la stessa cosa lo dice anche, lo vedremo, sempre nella prima lettera ai Corinti, al capitolo, adesso non ho qui la citazione precisa, non ha importanza, ma quando parla dell'ultima cena, vi trasmetto quello che ho ricevuto, il Signore Gesù la notte in cui fu tradito, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, vi trasmetto di nuovo quello che anch'io ho ricevuto. Questo ci fa dire davvero che la fede di Paolo, pur essendo arrivata a lui dopo la Pasqua, quindi lui non ha conosciuto il Gesù terreno, questo non vuol dire che Paolo abbia annunciato soltanto un Cristo risorto, a prescindere da tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto prima. Proprio queste frasi ci dicono che lui, Paolo, comunica ai suoi discepoli, alle chiese che lui fonda, quello che a sua volta anche lui ha ricevuto dagli altri apostoli, i quali apostoli hanno conosciuto Gesù attraverso la vicenda terrena. Ecco, questo, davvero arrivo a concludere, tre conclusioni molto molto rapide, direi, per la nostra, soprattutto per la nostra vita di fede. La prima, l'avvenimento storico è una dimensione costitutiva della nostra fede cristiana. Noi non crediamo nelle favole, La storia della salvezza non è una mitologia, non è una serie di principi morali. Il cristianesimo non è solo una dottrina filosofico-teologica dei massimi sistemi. A differenza di altre religioni che presentano prevalentemente formule dottrinali o riflessioni etiche, morali. Essere cristiani non è come essere musulmani. Attenzione, che il musulmano autentico è colui che obbedisce ai famosi 5 grandi precetti dell'Islam. Quindi, nella misura in cui osservo questi precetti, io sono un bravo musulmano. Il cristiano non è prima di tutto un bravo cristiano quando osserva i precetti pur morali che ci sono nei Vangeli, ma il cristiano è cristiano prima di tutto perché crede che Gesù è il Figlio di Dio, fatto uomo. Guardate che interessante che nel credo, nel simbolo che diciamo tutte le domeniche, non lo veniamo messa, ci avete badato che dentro lì non c'è nessuna proposizione morale. Ci avete badato? Cioè non c'è su, credo poi la lista, non so, dei 10 comandamenti, di quello che dobbiamo fare. No. Credo, cosa vuol dire essere cristiani? Se devo dire a un musulmano, ma tu dimmi in poche parole cosa vuol dire essere cristiani? Fermo un attimo. Voi recitate il credo e siete a posto. C'è dentro tutto. Credo in Dio, creato, credo in Gesù Cristo, verbo che si è fatto carne, morì, nacque da Maria Vergine, morì, quindi la vita storica, ed è risorto. Credo nello Spirito Santo, Signore, credo alla Chiesa, credo nella vita del mondo che verrà, eccetera. Punto. Attenzione, questo non significa che il cristianesimo sia privo, capite, dalla parte morale, la famosa fede e opera di cui che abbiamo accennato la volta scorsa, ma che incontreremo ancora. Però voglio dire che l'aspetto principale della nostra fede cristiana è: noi crediamo in un evento storico, letto in un certo modo, cioè che Dio si sia fatto carne. Et verbum caro factum est, e il verbo si è fatto carne. Punto. Questa è la notizia più sconvolgente. Che poi noi, per carità, rubiamo la marmellata, siamo un po' sporchi, facciamo peccati. Questo lo fa il cristiano, il musulmano, il buddista, e i peccati li compie perfino l'ateo. Tutti zoppichiamo dal punto di vista etico. Ma essere cristiani vuol dire, anche se io rubo la marmellata, credo che Dio si sia fatto uomo. Questo non giustifica. Se credi che Dio si sia fatto uomo, devi smettere anche di rubare la marmellata. Faccio un esempio banale che tutti comprendete, no? Quindi è evidente che nella misura in cui questa fede che tu dici di professare è seria, ed è quello che ci diceva la parabola l'altra domenica col famoso invitato a nozze che non aveva la veste nuziale, quindi non aveva le opere della fede, quindi è chiaro che le opere della fede poi sono importanti, intendiamoci, senza coerenza e senza un minimo di, traduzione nella vita concreta della fede, la fede rimane astratta, però va conservato quest'ordine, la fede viene prima. Ed è la radice della vita morale. Primo fatto. Quindi noi non possiamo trascurare di conoscere Gesù come storicamente i Vangeli ce la snocciolano. Quindi rimane essenziale per noi, ecco perché in ogni celebrazione c'è l'ultima lettura, che è sempre il Vangelo. Perché è il più importante, perché lì cogliamo, no? Quello che Gesù ha detto e ha fatto. Seconda conclusione. La fede è un patrimonio che noi riceviamo. Viene prima di noi. Noi l'abbiamo ricevuto dal nostro papà, dalla nostra mamma, la fede, prima di tutto, dai nostri nonni, dalle nostre famiglie, dalle nostre parrocchie, dai nostri preti, dai nostri santi. È dalla Chiesa che ci ha preceduto. Ma pensate alla ricchezza, no? Di tutto ciò che abbiamo trovato crescendo negli anni, 7, 8, 9, 10 anni, a quegli anni lì che anche gli psicologi dicono che sono dai 4 veramente, qualcuno va ancora indietro, no? Ma ad ogni modo, dai primissimi anni di vita, noi abbiamo respirato in un certo modo, no? Colto nella nostra famiglia, ecco, un certo sentore, con tutti i limiti, per carità, delle persone, con tutti i limiti delle nostre parrocchie, dei nostri preti, però è stato un grosso bagaglio che noi abbiamo ricevuto, per cui che cosa trasmettiamo oggi agli altri e ai nostri figli generazionali? Fondamentalmente quello che abbiamo ricevuto. La fede, prima di tutto, è un dono che riceviamo e va poi anche oltre di noi. Noi non possiamo manipolarlo a nostro piacimento, neppure dobbiamo avere la presunzione di essere noi, in questa generazione, a iniziare il cammino di fede. Era stato, tra parentesi, il pericolo, la pretesa di quella posizione molto infantile, anche se portata avanti da cattolici di spessore culturale notevole, ma la posizione molto infantile di coloro che ai tempi del Concilio Vaticano II sbandieravano i 420 che il cristianesimo stava nascendo allora. Prima tutto marcio, la primavera di Praga, la primavera della Chiesa, no? Attenzione, no? L'attuale Papa ha corretto, no? Questa visione, non c'è rottura con il passato. La Chiesa non ha cominciato nel 1962, per cui la Chiesa del Concilio, ma la Chiesa è la Chiesa di Gesù Cristo, non è la Chiesa del Concilio, la Chiesa è la Chiesa di Cristo. I santi sono stati fatti prima del Concilio, ce ne sono stati tanti, no? La fede è un patrimonio che ci viene da lontano, ci viene da Gesù, attraverso 2000 anni di storia, quindi attenzione, anche qui a volte cadiamo nella presunzione di essere noi all'origine della fede oggi, no, viene prima, e i nostri figli generazionali, e la trasmettiamo noi, e si accorgeranno loro un domani, probabilmente quando noi non ci saremo più, del ruolo che noi consciamente o inconsciamente abbiamo avuto nella loro educazione. È una legge della natura questa. Ci ringrazieranno dopo, ma è normale, eh? Non spaventiamoci. Comunque la fede è un dono che noi abbiamo ricevuto e che trasmettiamo. È quello che si chiama il valore della tradizione, no? La tradizione intesa nel senso latino del tradere, trasmettere, non la tradizione intesa nel senso del mulino bianco, insomma, no? Come erano belli i tempi del mulino bianco, insomma, non è questo. Tradizione vuol dire trasmettere, eh? Quindi la tradizione è un atto vivo. Terzo e ultimo, e ultima riflessione, direi che tocca direttamente il nostro modo di credere. Chiaro che rispettare e accogliere la tradizione che abbiamo ricevuto dai nostri padri non significa sclerotizzare la fede in quel passato lì, nelle forme del passato, perché la tradizione, lo accennavo adesso, è sempre un processo attualizzante, è l'apporto che ogni generazione e ciascuno di noi dà al cammino di fede di tutta la Chiesa, cioè... Qui è il bello, anche Paolo, vedete, quando dice vi trasmetto quello che anch'io ho ricevuto, però se avete notato ci butta dentro la sua esperienza di vita. Ultimo fra tutto apparve anche a me, io sono l'ultimo anello della tradizione, sembra dire Paolo, io infatti sono l'ultimo degli apostoli, addirittura non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, però per grazia sono quello che sono. E la grazia di Dio in me non è stata vana. Dunque, Paolo sembra dire, io ho ricevuto la fede da Gesù e poi attraverso gli apostoli mi sono documentato di quello che Gesù ha detto e ha fatto. Però poi ci ho messo anche la mia parte. Io ho combinato guai, ho perseguito, ci mette la sua storia, in due righe lì, racconta la sua storia, no? Quindi vuol dire che anche la storia di ciascuno di noi, concretissima, la vostra storia personale, familiare, professionale, no? È importantissima per dare all'atto di fede quella concretezza senza della quale la fede, certo, la coloriamo noi con i colori della nostra vita, insomma. Quindi è tutt'altro che... secondario l'apporto e di ciascuno di noi e della nostra generazione oggi, quindi qui va recuperata, se volete, la riflessione di quelli che dicevo prima, no? Del Vaticano II, certamente la generazione dei tempi del Vaticano II, recependo tutta un'istanza di rinnovamento della Chiesa precedente, ha saputo travasarla ed ecco il grande dono di un concilio che ha rinnovato la fede precedente attualizzandola nel tempo presente, nell'oggi, e per andare avanti. Anche qui oggi c'è il rischio di un Vaticano II da considerare come sclerosi, sta già avvenendo. Ma il concilio dice, attenzione, certo che il concilio dice, ma attenzione che sono già passati 40 anni dal concilio, quindi... guai se dovessimo far dire al concilio delle cose per di nuovo tornare indietro a quelle forme là, perché il concilio sulle cose normative è andato avanti, su altre cose è evidente che ha fatto delle scelte che sono anche molto legate al loro tempo e soltanto diremmo le dichiarazioni dottrinali hanno valore, quelle disciplinari ovviamente cambiano come tutta la disciplina della Chiesa che può variare coi tempi. Quindi ci può essere anche, ci deve essere un giusto richiamo al Vaticano II in ciò che il Vaticano II ha di eterno, ma c'è anche a volte un richiamo al Vaticano II che rischia di ripresentare ancora un richiamo di tipo fossile, di tipo archeologico. Quindi attenzione, il 68 e gli anni 70 sono passati, quindi qualcuno oggi ancora nella Chiesa ragiona con un'atmosfera ancora degli anni 70, del 1970. Finita quell'epoca, siamo già in un'altra. Il cristiano di oggi deve... Ecco perché è importante che ci sia un Papa, ci sia dei Vescovi, ci sia un Magistero che è vivo nell'oggi, quindi si va avanti. Dal Vaticano II ad oggi bisogna avere il coraggio di dire siamo andati avanti. La Chiesa cammina, la tradizione è attualizzare la fede nell'oggi del 2008. Ecco. Bene. termino qui. Sono, se volete, ancora questioni che sembrano un po' generali, però ci danno un po' la capacità anche di leggere a volte i giornali, gli eventi, gli avvenimenti, no? Con un'ottica un pochino diversa rispetto a qualche forma un tantino ideologizzata che anche in seno alla Chiesa qualche volta, ad esempio, davvero chiudo con una battuta, no? Il continuare a dire da parte di una fetta non trascurabile del mondo cattolico, no? Che l'attuale Papa è tradizionalista e torna indietro, è una bella balla. Lui cita il Vaticano II, era esperto, ma solo che dal Vaticano II ad oggi capisce le cose, quelle vere, che rimangono eterne, e sta comprendendo anche che alcune questioni di bioetica, di ecologia, cioè, sono nuove dell'oggi, insomma la scienza di oggi, i nodi di oggi, i problemi di oggi, no? Non sono quelli di 40-50 anni fa, quindi voglio dire, il Papa ovviamente dal suo punto di vista è evidente che alcune cose le legge in un certo modo, quindi a volte sembra che ritorni, ma ritorna alla tradizione, qualche volta invece innova perché vede la necessità di innovare, eccetera eccetera. Quindi il paragonare l'attuale Papa e l'attuale Magistero semplicemente alla lettera del Concilio, senza mai rendersi conto, no, che c'è anche uno spirito e c'è anche una intelligenza nel leggere i documenti del Concilio, anche questo è importante, altrimenti dalla lettura dei giornali davvero si cade nella ideologia e allora è finito, insomma. Questo per essere anche cattolici, oltre che adulti nel senso autentico, anche un pochino scaltri e furbi, ecco, di evitare questi giochini che a volte sui giornali, soprattutto che vanno per la maggiore, troviamo quando gente che non partecipa mai alla vita della Chiesa si permette a volte di dare giudizi sulla Chiesa stessa, che sarebbe, come dico sempre, no? Io che non sono scienziato mi permetto di giudicare gli scienziati in ciò che di scientifico dicono, perché se lo scienziato dice delle cavolate sul piano antropologico, a quello un'altra faccenda, ma a volte coloro che parlano della Chiesa dovrebbero avere l'umiltà di conoscerla un po' di più, quindi di sforzarci, invece su tutto il resto si chiede la competenza. Quando si parla della Chiesa tutti trinciano giudizi, no? E tutti credono di saper tutto, e a volte c'è gente che non conosce le cose proprio per ignoranza, quindi a volte dicono, come si permettono sul piano professionale, no? Di dire certe cose che non sono vere, non sono autentiche, quindi almeno documentati prima, poi tuo giudizio mi interessa relativamente, però documentati sugli eventi, ecco. Bene. Dalla prossima volta, ripeto, cominceremo a esaminare, cambieremo radicalmente metodologia, nel senso che torniamo alle lettere di Paolo e affronteremo i temi principali dell'epistolario paolino, proprio rispondendo anche ai problemi delle varie chiese, soprattutto i corinti, ma anche i filippesi, gli efesini. Allora vedremo che le lettere di Paolo sono molto molto concrete, perché vengono incontro a problemi di allora che sono fondamentalmente ancora i problemi di oggi. Ecco, però queste cose, se volete, a modo di introduzione andavano un po' dette per creare un minimo di intelaiatura un po' al discorso. Ecco, adesso, come al solito, se ci sono riflessioni, considerazioni, domande, qualcosa che non è stato capito, insomma, siamo qui per chiarirci le cose, no? Momento di relax. La Giuseppina, aspetta, no, per radio sentono anche le vostre domande.
Stavo parlando di Paolo, del Paolo di Damasco, e non è praticamente la sua una conversione, bensì è stato quasi rapito, no?
È una chiamata, sì.
È una chiamata. Mm. Ecco, però, quindi diciamo che il Signore l'ha chiamato, ma comunque poi lui ha risposto.
Certo.
Perché, poteva anche non rispondere, e quindi non avrebbe sposato tutto quello che ha dato a livello di patrimonio. Quindi
certo.
Diciamo, ecco l'importanza anche di questa sua risposta ad una chiamata che non ha chiesto lui, ma che è arrivata, insomma, però c'è anche il concorso sempre.
Certo, dopo lui ha accettato e l'ha tradotto dalla sua vita, e dopo leggeremo un brano, una delle dei nostri incontri sarà su quello che dice, no? Pericoli di fiumi, pericoli di mare, le percosse. Ne ha subite quell'uomo di tutti i colori. Ecco, quindi è chiaro che dopo la sua vita è la miglior risposta al sì. D'altra parte anche la Madonna ha fatto la stessa cosa. Lei ha cercato, lei si è convertita, ma no. Lei ha cercato di diventare lei la madre di Dio, ma figurarsi, no? Quindi, e anche per Abramo, andiamo agli inizi dell'Antico Testamento, e anche in fondo per i profeti, Isaia e Geremia, le chiamate sono qualcosa di più radicale rispetto alla conversione. Se per conversione invece intendiamo la conversione cristiana, che è una risposta al dono di Dio, ci siamo in pieno. Ma la preoccupazione a volte quando si parla della conversione è quella di pensare che la fede sia il risultato di un processo etico, di un impegno morale. No, questa non è l'ottica giusta. L'impegno morale nel cristiano c'è, ma è sempre una risposta, non è una conquista della fede. È una risposta a un dono, non è la pretesa di un dono, come il famoso fariseo che va davanti al Signore e dice: no, io ho fatto questo, quindi tu mi devi dare la medaglia, il valore. Ecco, perché me la sono conquistata io la medaglia. Quindi dicevamo la volta scorsa, ridurre il buon Dio al Presidente della Repubblica che semplicemente ti mette la medaglia, ma di cose che hai conquistato tu. La conversione cristiana non è così. Certo, ci sono dei prerequisiti, per carità, non significa che allora non dobbiamo purificarci, non dobbiamo prepararci, però attenzione che il cristianesimo è più che una preparazione a ricevere il dono, è un'accoglienza di un dono, e poi l'accoglienza diventa la risposta della mia vita, quindi è nella logica di una risposta, però è sempre qualcosa che ci precede. Sant'Agostino mi dice: no, io non ti avrei trovato, Signore, se tu non mi avessi cercato. Ma quando lui si converte, perché anche Agostino si converte, però anche lui nelle confessioni arriva alla stessa conclusione, le pagine delle confessioni sono le più belle dette da un uomo, no? Perché lui dice: ma io ti cercavo, Signore, ma io non ti avrei trovato se tu per primo non ti fossi mosso a cercare me. E quindi il cristiano, quando si converte nel senso teologico, non tanto nel senso morale, che quella viene dopo, no? Quando si converte scopre che Dio per primo si è convertito a noi. Ecco, questo è in fondo, se volete, in uno slogan, no? Dio per primo, il figlio della parabola del figlio prodigo, il famoso figlio che ritorna. Ma provate a pensarci, ma perché ritorna? Ha deciso proprio lui di tornare, ed è tornato quando ha ricordato la figura del padre e il padre gli corre incontro? Anzi, per certi versi qualche esegeta giustamente interpreta la parabola così, ma quello là dice: quando era a mangiare le ghiande dei porci, ha detto: l'ultimo dei servi di casa mia sta molto meglio di me. Allora adesso io vado, torno a casa, dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno nemmeno di essere chiamato tuo figlio. Qualche esegesi un po' radicale arriva a dire: no, ma il figlio torna a casa perché lì sapeva che non c'erano le ghiande dei porci, quindi torna a casa un po' per interesse. Per interesse, no? Fa la recita. Adesso parlo di un'esegesi radicale. Qualunque sia però l'esegesi, la motivazione prima e ultima della conversione di quel figlio è che il padre gli corre incontro, quindi quasi, e lo abbraccia. Quindi il figlio rimane stupito, perché era lì pronto a inginocchiarsi e trattami come l'ultimo dei tuoi servi, e invece il padre fa molto di più che trattarlo da servo, quindi sgozzati il vitello più bello, più grasso, eccetera eccetera. Ecco, in fondo tutto il Vangelo non è che il racconto di un padre che parte molto prima. Quando noi lo scoprissimo, scopriremo che lui ci è già preceduto. Ecco, questa è la conversione. Quindi poi la conversione è il tradurre nella vita di tutti i giorni, se volete anche con le gioie, le piccole o grandi fatiche della nostra vita, poi questo dono che è immeritato. Insomma, la salvezza non ce la meritiamo, rischiamo di respingerla. Questa è la logica del verbo. Rischiamo di respingerla se una volta accolta non indossiamo la veste nuziale, cioè non ci comportiamo, ma il nostro comportamento buono non è per evitare la salvezza, non è per meritare la salvezza, è per mantenerla, per non perderla, non per meritarla. È un po' diverso, insomma. È una logica che dovremmo un po' invertire, no? Spesso ci ritorniamo sopra, ma è importante. Lido.
Volevo dire che c'è gente anche del passato, no? Che non avevano fede, però avevano il dubbio, un dubbio, no? Cioè il dubbio, e ho notato che dopo, dal dubbio, hanno avuto una fede, cioè.
Certo.
Allora io credo che il dubbio nutre la fede, cioè.
Sì. Se per dubbio, Lino, intendiamo una. È quello che l'attuale Papa, ma ancora prima di diventare Papa, ve lo diceva già da professorino trentenne quando i suoi libri circolavano in Italia all'inizio degli anni 70, no? Se intendiamo che dobbiamo usare la ragione vuol dire tutta la nostra capacità anche di investigare, di chiedere, di domandare, di incuriosirci, ecco, per cercare la verità, ma certamente. Certamente, cioè, se per dubbio intendiamo dire, no, che noi siamo persone intelligenti, cioè con una intelligenza, e la nostra intelligenza è un'intelligenza che pone domande continuamente, certo, ci mancherebbe altro, ci aiutano le domande a cercare le risposte. Soltanto che la domanda su chi è Gesù non è il frutto della domanda, di una ricerca della domanda. Quando noi scopriamo chi è Gesù, ci rendiamo conto che la risposta ce la dà soltanto Dio. Quindi la nostra ragione ci aiuta a metterci in ricerca e a trovare la strada giusta, ma quando la troviamo, ma scopriamo subito che è molto più la strada che Dio ha fatto per venire a noi, che non invece la strada che abbiamo fatto noi per andare a Lui. E il cristianesimo ha questo di originale rispetto a tutte le altre religioni, anzi, i teologi cristiani più raffinati dicono che il cristianesimo non sarebbe neppure una religione, perché religio in latino, religio, vuol dire il legame, no? Il legame che l'uomo ha tentato o tenta di instaurare con la divinità, eh? Relegare vuol dire legarsi a. Quindi, mentre la religione, nelle sue forme, anche le più perverse, le più pagane, se vuoi, ma anche le più nobili, per carità, no? Quando diciamo pagane non intendiamo ignobili, anche una religione pagana, la religione degli animisti, che è una delle più primitive, cosa faceva l'animista? No? Tentava di mettersi in contatto col divino attraverso il temporale, il totem, l'adorazione dell'animale, dove vedeva dentro qualcosa di grande, eccetera. Bene, era un tentativo dell'uomo di scavalcare la pura materialità della sua vita, perché capiva che c'era un mistero più grande di lui al quale lui si doveva in qualche modo rapportare. Però la religione, anche nella sua espressione più nobile, è il tentativo dell'uomo di squarciare il velo di quel mistero più grande di lui, che il nostro cuore è fatto per il mistero. La nostra intelligenza, che ne dica o difetti, è fatta per il mistero, non semplicemente 2 più 2 fa 4. È inutile che lui insista, c'è qualcosa d'altro, la nostra intelligenza è proprio, vuole tirar via il velo e il mistero delle cose. Bene, detto questo, il cristianesimo è, non elimina tutta la parte nobile della ricerca umana. Lo vedremo in un discorso di Paolo, capitolo 17 degli Atti, quello che lui dirà ad Atene, cittadini ateniesi, no? Lì fa un bellissimo discorso, no? In cui lui, da ganzo com'era, sfrutta la religiosità pagana, no? Di questi ateniesi, avevano messo lungo la via che va all'Areopago tutte le statue degli dei, e per il timore di dimenticarsi qualcuno avevano dedicato un altare al dio ignoto, a Samaitan nel Sanqualdo Mater, aspetta che ci mettiamo in regola, no? Così non si offende, ecco, la divinità che abbiamo dimenticato. E Paolo dice, vi dico io chi è il Dio ignoto, è il padre del nostro Signore Gesù. Dopo gli ateniesi la maggioranza lo abbandonano, alcuni però si convertono. Questo per dirvi che il cristianesimo non elimina la parte nobile dalla ricerca umana del mistero, però il cristianesimo a questo punto dice attenzione, che tu stai cercando la verità, perché tu sei fatto così, quindi la tua ricerca è comunque nobile, ma sappi che la verità si è incarnata. Pff, cambia la prospettiva, cioè quello che tu cerchi c'è già, quello che tu stai cercando si è fatto l'uomo. Quindi mentre le altre religioni o le altre filosofie religiose sono il tentativo, nella maggior parte dei casi nobile, il tentativo nobile dell'uomo di andare alla divinità, il cristianesimo è esattamente il contrario. Dice che Dio si è fatto carne. Quindi non è la strada che l'uomo intraprende per salire sulla santa montagna. Il cristianesimo dice è la montagna che è venuta a noi. È Dio che si è fatto carne. Questa è la bellezza del cristianesimo, che piaccia o meno, ma insomma, ecco perché si dice il cristianesimo più che una religione è una rivelazione, è un dono di Dio, che è entrato negli accadimenti storici del mondo, in un certo luogo, in un certo tempo, c'è una storia di salvezza. È certo chi l'accoglie e c'è chi non l'accoglie, questo è il mistero dell'incredulità, Dio non prende per il collo nessuno, quindi è una grossa grazia, però il cristianesimo è così. Se noi invece facciamo diventare il cristianesimo una delle tante religioni, ecco perché anche Gesù Cristo non è uno dei tanti fondatori di religione, perché è inutile che ci giriamo attorno, c'è un abisso oggettivo tra quello che Gesù Cristo dice di sé e i fondatori delle altre religioni, perché mentre i fondatori delle altre religioni sono tutti uomini che sono morti e al massimo abbiamo letto dei monumenti a loro, nessuno è risorto, e nessuno è Dio, perché anche Maometto è morto, va bene? Il cristianesimo invece dice che Dio si è fatto carne e quindi la sua morte è sfociata nella risurrezione. Questo è un paradosso, intendiamoci, tant'è che Paolo lo dice, altra cosa che diremo, no? Il cristianesimo è follia per gli uni, no? Come dice Paolo, è scandalo per gli altri, insomma, è follia per i gentili, scandalo per i pagani, o viceversa, sono ricordo che comunque è follia e scandalo. Certo che Dio diventi un uomo è veramente una follia, uno scandalo. Paolo anticipa le obiezioni, anticipa Augias, quindi Augias, tu non capisci lo scandalo cristiano, lo vuoi razionalizzare, ecco, lo vediamo come dire, mettere dentro alle leggi umane, e quindi vogliamo fare di Gesù un fondatore, di un grande profeta, però, no, le mie, se è morto, ma il suo corpo non è risorto, hanno detto che è risorto, in realtà l'hanno rubato, no, la balla, oppure hanno trovato le ossa di Gesù, qualcuno lo ha anche scritto di questi tempi, quindi non è vero che Gesù sia risorto, certo. E chi non riesce veramente a cogliere lo scandalo del cristianesimo fa di tutto per razionalizzarlo e ricondurlo nelle logiche di questo mondo. Ma non c'è altro da dire, perché o accetti o non accetti la famosa scommessa di Pascal, insomma, no? Bene, c'è qualcosa d'altro? Possiamo chiuderla qui? Bene, giovedì prossimo affronteremo invece un brano singolo, quindi entreremo, finita l'introduzione a San Paolo, entreremo nei vari temi paolini che sono per certi versi più interessanti delle introduzioni, ma ripeto, andava fatto un minimo di introduzione a tutto l'epistolario di Paolo, va bene? Bene, allora buona serata e buonanotte a voi, e a tutti coloro che ci hanno seguito per radio. Concludiamo con una preghiera alla Madonna: Ave o Maria,
il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera. E buonanotte a tutti. Prego, prego a voi.